Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Io partirei con la discussione di oggi, dando parola al primo nostro relatore, il professor Francesco Casula, che ci darà una sua interpretazione del concetto di identità.
Buonasera a tutti, Deo torno gratias a susozio de sazza, chiaro rinunciato custatovio, a parler meu de importumannu, pro questionare des identitare. E a questionare des identitare mescamente storica e letteraria culturale. Deghe dopo minuto su rimedas, ma pur pagoso, e duncas e o lasso a un'ala formalidades e intro de retu in medias res, commente naraia nasol latinos. Identità storica. La storia della Sardegna è non solo peculiare e specifica, ma dissonante rispetto alla coeva storia europea e mediterranea, per non dire italiana. Fin dall'età nuragica, in cui, mentre tutti i popoli del Medio Oriente si sceglievano o venivano imposti sovrani, re, tiranni, faraoni, la Sardegna segue una traiettoria completamente differente, per non dire opposta. Rimane acefala, senza un capo, un re, con migliaia e migliaia di comunità indipendenti e autonome fra di loro. Persino rimane autonoma la Sardegna e senza capo quando l'ultimo popolo del Medio Oriente, Israele, si sceglie un re, Davide, al posto dell'ultimo giudice, Samuele, nonostante gli avvertimenti di Samuele nei confronti del popolo israeliano. Ma sapete cosa significa avere un re? Significa che vi sequestreranno le vigne, vi sequestreranno il bestiame, i vostri giovani diventeranno schiavi, oppure faranno la guerra seguendo il re, e le vostre donne diventeranno profumiere. La Bibbia ha un linguaggio altissimo e leggero, per cui chiamerà profumiere quello che saranno destinate a fare altri mestieri. Bene, la Sardegna continua invece in questa sua traiettoria. Ma sarà dissonante anche nell'epoca giudicale, l'altro grande periodo di libertà e di indipendenza della Sardegna. Mentre in tutto il Mediterraneo, nell'Europa mediterranea, si afferma il feudalesimo, in Sardegna si afferma quella tipica e originale esperienza di società e di governo che risponde al nome dei giudici. E inizia esattamente nello stesso periodo. Molti storici parlano del Novecento come inizio dei giudicati. In realtà inizia molto prima, esattamente nell'Europa mediterranea con Carlo Magno, con l'Ottocento, con la sua incoronazione. Anche in Sardegna, in quel periodo, perché nell'815 una delegazione di sardi liberi, quindi il dominio bizantino non c'è più, si reca da Ludovico il Pio, il figlio di Carlo Magno, una delegazione caralitana, de civitate caralitana, dona ferentes, portando con sé molti doni, perché vogliono concordare con Ludovico il Pio una difesa comune contro i barbareschi, contro gli arabi. Difesa non solo della Sardegna, ma della Corsica, della Francia, eccetera. Contestualmente continuerà la specificità della Sardegna anche sotto il dominio di molti popoli, a iniziare dopo i Romani, eccetera, aragonesi, piemontesi, eccetera. È ai laudatori dell'italianità della Sardegna, ricordo, che la Sardegna entra nell'orbita italica, a parte le breve parentesi di Pisa e Genova dopo il 1000, nel 1720. Ma entra nell'orbita italica per modo di dire, perché i piemontesi parlavano francese. E io li capisco nel 1720, quando arrivano. Ma il 17 marzo del 1861, quando Vittorio Emanuele II viene dichiarato primo re d'Italia, viene dichiarato tale, il francese Cavour, che era allora capo del governo, lo chiama Roi d'Italie, una cosa perlomeno bizzarra se pensiamo che vengono qui per imporci l'italiano. Ugualmente dissonante, specifica, peculiare, autonoma è la letteratura sarda. Ancora oggi vedo che si adattano a parlare di letteratura sarda come letteratura regionale, e se è in lingua sarda, letteratura dialettale. Quando invece dovremmo e dobbiamo parlare di letteratura nazionale sarda. E guarda caso, vengono a parlarci di letteratura nazionale sarda non gli accademici di Cagliari o di Sassi, intellettuali italiani e intellettuali francesi. Per gli italiani ne ricordo uno, molti di voi non ricorderanno, è un grande personaggio, un grande critico letterario e cinematografico, Goffredo Fofi, fra l'altro cofondatore di una rivista cult per tutto il movimento del 68, Quaderni Piacentini, che fondò insieme a una sarda, Grazia Chelchi, e a Pier Giorgio Bellocchi. Ebbene, Goffredo Fofi scrive nella prefazione a un bel romanzo di Sergio Azzeni, Bellas Mariposas, esattamente questo. Me lo sono segnato perché non voglio perdere nessuna parola. La letteratura sarda può essere studiata e considerata come letteratura nazionale, con un suo percorso, una sua ragione, i suoi caratteri e segni, dalle origini del volgare sardo fino ai nostri giorni, con la produzione letteraria che è sempre stata costante, anche se è soprattutto a partire dall'ultima metà del Novecento che i poeti e gli scrittori in lingua sarda hanno offerto risultati non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente di grande rilievo. Ricordo che Goffredo Fofi non è proprio qualche sardo rinchiuso in qualche nuraghe muscoso e ancora lì fermi a guardare il passato. Ma c'è stato un altro grande intellettuale, francese questa volta, che più o meno si esprime negli stessi termini. Si parla di un barone e deputato francese dell'Ottocento, Eugène Roissard de Bellay, che dopo un viaggio in Sardegna scrive un'opera, Sardaigne à vol d'oiseau, nel 1882. In cui dice: si è diffusa in Sardegna una letteratura sarda, esattamente come è arrivato, come è avvenuto in Francia con il provenzale, che si è conservato con una propria tradizione linguistica. Dunque, letteratura sarda specifica e diversa, e dirà Nereide Rudas in una bellissima opera, L'isola dei coralli, irrimediabilmente altra. E mi ha fatto piacere che un grande studioso letterato dell'Università di Cagliari, Peppino Marci, abbia preso la stessa definizione. La letteratura sarda è irrimediabilmente altra, ovvero ha non la Sardegna come scenario, come ambientazione, ma la Sardegna come protagonista. E un altro grande scrittore sardo, Giuseppe Dessin, un suo amico e critico letterario, Claudio Varese, che gli chiedeva: perché parlate sempre della Sardegna, anzi di un paese, di Nordio, che poi è il paese immaginario di Villa Cimini. E rispose Giuseppe Dessù in una prefazione a un romanzo suo, I Passeri: mi hanno insegnato altri quattro grandi nuragici, Einstein e Spinoza, Leibniz e Merleau-Ponty, che ogni punto dell'universo è il centro dell'universo. E dunque, sia Cicci Tumasala, sia Honoré de Balzac, sia Tolstoi ci inviteranno e inviteranno gli scrittori a scrivere e a raccontare il proprio campanile, perché raccontando il proprio campanile racconteranno il mondo e si rivolgeranno al mondo. Non so se ho ancora io qualche secondo. Bene, questa peculiarità noi la ritroviamo non solo nei primi autori sardi, quando il sardo era lingua ufficiale fino al 1400, ma la ritroviamo anche quando la lingua sarda, conclusasi l'esperienza di Eleonora d'Arborea con le ultime resistenze di Leonardo d'Alagon, sarà una lingua frammentata, non riconosciuta, qualche volta addirittura, per esempio con i piemontesi, criminalizzata, quando scriveranno che occorre imparare l'italiano. E su questo io sono d'accordissimo, anzi dobbiamo essere d'accordo di imparare l'italiano e tutte le altre lingue, ma prosegue proibendo il sardo, perché l'italiano serve come elemento di incivilimento. Il salto è enorme, non si tratta più solo di una proibizione, si tratta di una criminalizzazione vera e propria. Ebbene, cioè, da quando la lingua sarda è stata frammentata, ridotta e dialettizzata, ridotta a dialetti e dialettizzata, continua a produrre in ogni secolo. E non è vero quello che dice Gramsci, peraltro grande amante e studioso della lingua sarda, in una lettera alla sorella Teresina in cui esalta appunto il sardo: non è vero che ha prodotto poco. In realtà la letteratura sarda, per la gran parte, a parte che era spesso orale, è stata interrata. Si è detto per esempio per secoli che la letteratura sarda non aveva prosa o non aveva teatro. E poi scopriamo nel 1954 che la Sardegna ha avuto in Fra Antonio Maria da Estensini il fondatore della Sacra Rappresentazione del Teatro Sacro. Però Fra Antonio Maria da Estensini è stato sottoposto a una dimenticanza crudele, non sto qui a dirvi il perché, a un grande scrittore in prosa, il più grande scrittore in prosa della Sardegna, Gian Matteo Garippa, ha un destino addirittura peggiore. Scrive la sua opera, Legendario si chiama, nel 1627, interrata per secoli, una piccola casa editrice nel 1998 pubblica quest'opera. E poi noi a dire non abbiamo teatro, non abbiamo prosa. Certo, se noi interriamo i nostri tesori, non li abbiamo e non possiamo valorizzarli. Vi ringrazio.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.